go. Buonasera amiche e amici di Addol Magazine e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft, il nuovo podcast di Addol Magazine dedicato al draft e alla free agency che stanno animando queste settimane di off-season. Questa sera a farmi compagnia, oltre a Francesco Fele, ciao Francesco! Francesco?
Sì, mi senti Gabri?
Sì!
Sì, ciao Gabriele, ciao Lorenzo, ciao a tutti.
Abbiamo anche un nuovo ospite, si tratta di Lorenzo Contini, grande appassionato dei Washington Redskins. Ciao Lorenzo.
Ciao Gabriele, ciao Francesco e ciao a tutti gli ascoltatori.
Perfetto. Come sempre ringraziamo Ifel Megredio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o che hanno scaricato il podcast che, vi ricordiamo, potrete trovare anche tra qualche giorno su iTunes. Prima di entrare nel vivo del nostro percorso sul draft, vi chiedo un piccolo parere sulla notizia di giornata, ovvero il ritiro di Tony Romo, ormai ex quarterback dei Dallas Cowboys. La notizia era nell'aria da un po', c'era un pochino di immobilismo, quindi anche se le voci che vedevano Romo potersi avvicinare a Houston o a Denver erano presenti, dall'altra parte il silenzio del giocatore stesso faceva anche presupporre una scelta diversa, che poi appunto è quella che c'è stata. Francesco, iniziamo da te. Ti aspettavi il ritiro di Romo o pensavi invece che avrebbe potuto continuare? E ti faccio anche un'altra domanda. Come verrà ricordato a tuo modo di vedere Romo nella storia dell'NFL? Un grande quarterback, un pessimo quarterback o un buon quarterback? Dici un po'.
Sì, allora, sinceramente non me l'aspettavo, sono rimasto piuttosto colpito, diciamo così, da questa notizia, perché ero convinto che almeno un altro anno, altri due anni li avrebbe potuti fare magari nella franchigia giusta, però evidentemente l'hanno speso in panchina l'anno scorso a fare la panchina di un rookie, lo deve aver messo a terra, diciamo così, dal punto di vista mentale. Per uno abituato a giocare sempre titolare come lui, infortuni a parte naturalmente, è stata veramente una mazzata, ed evidentemente insomma l'ha sentita troppo e quindi ha deciso di ritirarsi, perché ti ripeto, altri due anni li avrebbe potuti fare anche a Cleveland o piuttosto che a Houston, insomma, per citare giusto due squadre. Io penso che qualcosa da dire ce l'aveva ancora. Però oltre al fattore mentale, sicuramente nella sua decisione sono entrati in gioco anche tanti infortuni che lui ha subito. Ricordiamo che inizia ad avere una certa età, mi pare, se non sbaglio, ha 35-36 anni, quindi insomma è entrato in gioco anche la situazione infortuni, perché negli ultimi tempi, soprattutto le ultime due o tre stagioni, non ha giocato con continuità. Non lo biasimo, nel senso che a questo punto secondo me ha fatto, cioè poteva continuare, però ha fatto bene lo stesso a ritirarsi, perché ha pensato comunque prima di tutto anche alla sua salute. Come verrà ricordato a Dallas, questo è una domanda difficile. È sempre stato un buon quarterback, comunque non è stato sempre continuo, però diciamo che alla lunga ha pesato anche pesa sul suo giudizio, insomma, il fatto di avere di aver avuto un capo, ecco, mettiamolo in questo modo, come Jerry Jones, che per dire, in un certo senso è stato un dittatore, nel senso che secondo me meritava un po' più di credito di quello che gli è stato dato, perché per quanto Jones costruiva la squadra praticamente lui, Romo non ha avuto una formazione decente, non ha avuto tantissimi elementi, ecco, per formare un attacco, come dire, che potesse, insomma, essere considerato da playoff. Infatti si è visto che quando Jerry Jones poi ha dato in mano la situazione ad altre persone, la situazione di Dallas è migliorata molto. Ti ripeto, comunque è stato un buon quarterback, non ha mai avuto squadre molto competitive a disposizione, questo era il senso della mia frase, però a volte, insomma, si è dimostrato troppo, troppo discontinuo. Comunque sia, Dallas credo che verrà ricordato come una bravissima persona, prima che come un buon quarterback, e credo che abbia lasciato e lascerà, insomma, un buon ricordo. Io gli avrei dato un po' più di credito, nel senso che si meritava qualcosina in più, però ti ripeto, va bene così, ha fatto bene secondo me a ritirarsi.
Lorenzo, il tuo parere invece, dato che hai visto Romo anche due volte l'anno per parecchi anni?
Sì, infatti lui è stato sicuramente un grande rivale divisionale, ma io sarei stato molto curioso di vederlo in una situazione come quella di Houston, perché i Texans, con un QB della sua esperienza e del suo talento, potevano probabilmente arrivare più in là di quanto si sono fermati negli ultimi anni, proprio a causa spesso e volentieri di quarterback non proprio all'altezza. E però evidentemente, come diceva Francesco, la situazione infortuni e magari anche la voglia che sta un po' scemando negli ultimi anni lo hanno condotto a questa decisione. E secondo me, insomma, per quello che ho potuto vedergli fare appunto da rivale in questi anni, è stato sicuramente un quarterback sopra la media, certamente, e anche una bella storia, perché credo che lui fosse un undrafted, e quindi, insomma, essere riuscito ad arrivare comunque a questi livelli in una delle squadre, se non la squadra più amata degli Stati Uniti, è certamente, insomma, un motivo di merito, e per cui, insomma, gli auguro di fare una grande carriera da commentatore, dato che adesso appunto si dedicherà a quello, e niente, insomma, che possa fare bene anche in quel contesto, ecco.
Ecco, come giustamente ci ha detto Lorenzo, e è giusto ricordarlo, Romo si è ritirato e andrà a fare il commentatore alla CBS, quindi una nuova carriera, e certamente gli auguriamo il meglio per questa nuova opportunità di lavoro. Adesso archiviamo l'argomento Romo e partiamo subito a parlare del draft. Siamo ad analizzare le scelte dalla numero 15 alla numero 22 stasera, e sono scelte che riguardano delle squadre che per poco hanno mancato i playoff, quindi sono delle squadre che hanno già un'ossatura notevole, che hanno già magari delle grandi certezze in alcune posizioni del campo, e che potrebbero essere a uno o due innesti dal diventare delle contender all'interno della propria division. La prima squadra che affronteremo stasera sono gli Indianapolis Colts. I Colts, che da quando hanno draftato Andrew Luck sono sembrati inarrestabili, ogni anno conquistavano uno scalino in più, andando sempre più vicini alla possibilità di arrivare al Super Bowl, e devo dire la verità, pensavo che avrebbero potuto farcela in un brevissimo periodo ad arrivare anche al gran ballo che ferma l'America. Tuttavia, da due anni la loro rincorsa si è un pochino arrestata, e i motivi sono spesso da ritrovarsi le due linee, sia la linea offensiva, che non ha protetto molto bene Andrew Luck nel corso degli ultimi anni, sia soprattutto la linea difensiva, che non è riuscita né tantomeno a fermare le corse né a arginare i quarterback avversari con una pass rush degna di nota. Quindi i due need principali che possiamo ravvisare nei Colts sono appunto nelle due linee, quella offensiva e quella difensiva, oltre chiaramente magari anche un aiuto nella posizione di running back, dove Frank Gore continua ad avere la sua età, anzi invecchia sempre di più, pur rimanendo comunque un onestissimo running back, ma dietro di lui non è che ci siano delle alternative solidissime. Francesco, che tipo di giocatori vedi che potrebbero dare una spinta o dare un miglioramento a Indianapolis nelle linee?
Sì, allora per i Colts questo draft sarà fondamentale, non solo per far tornare Indianapolis ad un record vincente, ma anche perché insomma sarà il primo per il nuovo general manager Chris Ballard. I Colts, dopo una free agency senza particolari sussulti, dove hanno acquisito Jabal Shred e John Simon, che è tra i più importanti insomma tra quelli acquisiti, ricordiamo che sono entrambi pass rusher, che è un ruolo che i Colts dovevano assolutamente sistemare. Quindi il compito di Ballard è quello di concentrarsi proprio sul draft, in modo da far tornare la squadra tra le protagoniste in AFC. Come hai detto tu giustamente, il team di Andrew Luck ha vari need su cui spendere la prima pick, come la defensive line oppure come la O-line, oppure hanno bisogno anche di un running back d'impatto. Tuttavia anche per quanto riguarda i cornerback, i Colts non sono messi benissimo e quindi sarà molto difficile decidere quella che tra queste potrebbe essere la need più urgente da coprire. Ecco, io penso che quello di Indianapolis sia uno dei draft più difficili da decifrare, per via proprio di tutti questi spot da coprire. E nulla di strano quindi che Ballard andrà per il BPA, cioè il best player available, alla 15ª scelta, che è quella dei Colts. Per le need che servono ci sono tantissimi giocatori da scegliere, come posso fare qualche esempio: Barnett per la defensive line, Cam Robinson per la offensive line, Ruben Foster per il reparto linebacker, Dalvin Cook tra i running back, oppure Marlon Humphrey tra i cornerback. Di conseguenza tutto il draft poi sarà improntato su quella che sarà la prima scelta e lo sviluppo andrà in base a quest'ultima. In questo modo quindi è quasi impossibile sapere quale sarà la pick 46, che poi è la pick del secondo giorno appunto di Indianapolis. Se posso dire il mio parere, i Colts andranno per un cornerback secondo me, ed in questo caso la scelta potrebbe essere proprio quella di Humphrey, per il fatto che comunque in free agency hanno acquisito questi due rusher ed un DL di cui avevano bisogno. Naturalmente i nomi di Simon e di Shred, cioè non stiamo parlando di nomi eclatanti, ma di giocatori che comunque potrebbero avere la chance di mettersi in mostra. Quindi se la pick 15 sarà questa, cioè il cornerback, secondo me al secondo giro sceglieranno un running back, e anche qui, come sappiamo, la classe è profonda, le opzioni sono tante, e quella di Joe Mixon di Oklahoma potrebbe essere una di queste scelte. La terza need, o seconda insomma in base a come si svilupperà poi il draft, è quella di un tackle, perché difendere Luck è una delle priorità per quanto riguarda Indianapolis. È vero che Luck è un giocatore che non ha paura, che si butta,
Francesco, ti abbiamo perso. Abbiamo perso un attimo Francesco, che ci stava dicendo
uno al secondo giro se ne trovano. Mentre al terzo è già un po' più difficile, quindi secondo me tra il secondo giro, non dico per forza di cose, però siano quasi obbligati a prendere un tackle, perché i primi tre tackle di cui si parla sempre, i soliti Bolles, Ramsey e Robinson, credo che vadano via entro i primi due giri, quindi bisogna approfittare subito, perché gli altri sono sì tackle giocatori interessanti, però di questi tre potrebbero scendere in campo già da domani.
Molto bene. Passiamo adesso a parlare della seconda squadra della serata, che sono i Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, dal mio punto di vista, sono una squadra chiaramente che seguo attentamente, come ben sapranno i lettori di Adult Magazine, e vi posso dire che need principali di Baltimore sono chiaramente quello del pass rusher, perché c'è bisogno di trovare un'alternativa a Terrell Suggs, che ormai ha 35 anni. Durante l'off-season è stato tagliato Elvis Dumerville, che era il rusher di sinistra. C'è bisogno di un cornerback, che probabilmente adesso con la firma di Brandon Carr, che è stato l'ultimo giocatore ad arrivare in Maryland, si potrebbe anche posticipare al secondo o al terzo giorno. E quello che io però ritengo essere il need più importante che riguarda i Ravens è quello del wide receiver, perché a parte Breshad Perriman e Mike Wallace, che sono però, ricordiamolo, due giocatori che amano ricevere sul profondo, non c'è a roster un giocatore in grado di muovere la catena con continuità nel mezzo del campo. Personalmente mi piace molto il profilo di Mike Wallace da Clemson, ricevitore fisico, possente, capace di muovere la catena. Ed è proprio su Mike Williams che io ti chiedo un parere, Francesco. Secondo, prima di tutto, introducici un po' questo giocatore e poi se secondo te può essere un buon fit per Baltimore.
Sì, diciamo che Williams si contende a Corey Davis di Western Michigan il ruolo di wide receiver numero uno in uscita da questo draft. Insomma, è un giocatore sicuramente interessante, è un giocatore estremamente fisico che fa della sua size, diciamo così, la sua arma migliore. Riesce a vincere praticamente tutte le 50-50 e jump balls grazie all'uso del suo corpo, perché anche in aria è grazie alle sue qualità del salto, insomma, per andare a prendere l'ovale riesce a tenere un bilanciamento perfetto del corpo, non va mai off balance, come si dice, quindi non perde l'equilibrio né durante la fase del salto né durante la fase discendente, quando deve poi mettere i piedi a terra. È un giocatore difficile da marcare e da placcare proprio per questa sua potenza fisica. È un'arma letale in red zone grazie anche a delle ottime skill movement. Sebbene non sia veloce come Davis o come John Ross, per fare un altro nome, comunque quella velocità giusta per creare separazione. Certo, in NFL contro alcuni cornerback tra i più veloci potrebbe avere difficoltà. E comunque non è una deep threat, perché non ha quella velocità d'elite che gli serve per andare molto sul profondo. E come hai detto tu, un giocatore da che deve muovere la catena, un giocatore da medio e corto raggio, un giocatore da slant, da screen pass, perché comunque ha la capacità anche quando riceve l'ovale di fare tante yard after catch, però ha bisogno di migliorare assolutamente la presa nelle mani, perché ha causato troppi drop l'anno scorso a Clemson, e questo in NFL è un difetto che si tende ad osservare naturalmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali di un ricevitore, quello di saper tenere il pallone in mano. Proprio a Baltimore non è proprio il tipo di giocatore che vedrei bene, ma non per altro, perché non ha quel tipo di gioco Baltimore. Io lo vedo più in una squadra come gli Eagles o i Giants, che utilizzano quella che viene definita la West Coast Offense, che quell'attacco che è caratterizzato da passaggi corti e veloci e da un'alta percentuale di completi. Quindi io il fit perfetto secondo me è quello degli Eagles. Come dicono tutti, cioè come ne dicono in tanti, è il miglior ricevitore in uscita dal college, però io non sono assolutamente d'accordo, perché ha qualcosina in meno rispetto a Corey Davis, secondo me, che è un giocatore molto, molto più completo. Detto questo, per quanto riguarda il draft di Baltimore, diciamo che c'è da dire che all'inizio loro non hanno chiuso in maniera pessima, ecco, diciamo così, una stagione che poteva rivelarsi più che buona. Infatti, nonostante abbiano chiuso con un record di 8-8, Baltimore aveva la possibilità di andare ai playoff se solo avesse battuto gli Steelers il giorno di Natale. Tuttavia, la squadra di Harbaugh, dopo essere andata in vantaggio addirittura in doppia cifra, ha sprecato tutto nell'ultimo quarto, consentendo appunto il ritorno di Pittsburgh e perdendo poi, oltre alla partita, anche playoff. Proprio per questo motivo in casa Ravens molti pensano ad una scelta in questo senso, anche se in sede di free agency hanno rifirmato il defensive tackle Brandon Williams, che è una pedina importantissima, e poi hanno sistemato la secondaria con l'acquisizione di Tony Jefferson da Arizona e di Brandon Carr da Dallas. Come hai detto tu giustamente, nessuna di queste delle squadre di questo draft ha un disperato bisogno di un wide receiver come Baltimore, e quindi la scelta 16 potrebbe essere proprio questa. Tuttavia, però, anche la partenza di Ricky Wagner, che era il tackle che è andato a Detroit, ha lasciato un vuoto importante per lo spot di right tackle, e quindi va trovato un giocatore opposto a Aaron Staley, che è stato draftato l'anno scorso. Anche qui, secondo me, sorge lo stesso dubbio dei Colts, nel senso che preferiscono andare per la need più importante, che è quella del ricevitore, oppure prendere il miglior offensive tackle, perché poi al secondo o terzo giro si ha paura di non trovare un giocatore forte e pronto uso? Ecco, questa è una domanda difficile da rispondere, perché ricordiamo che i Ravens fecero una scelta del genere anche l'anno scorso, quando scelsero appunto proprio Staley il primo giro, e quindi prendere due offensive tackle consecutivamente al primo giro potrebbe risultare una scelta, come dire, impopolare, soprattutto agli occhi dei tifosi. Però secondo me la scelta del general manager andrà proprio in questa direzione, e Ramsey potrebbe essere l'alternativa. Va da sé che la seconda scelta sarà gioco forza, quella di un ricevitore. E giocatori buoni comunque ce ne sono tantissimi, come Zay Jones per esempio, oppure Cooper Kupp. E poi c'è da sistemare la situazione pass rush e quella del reparto linebacker. Comunque sia, potrebbe essere che alla fine scelgono un wide receiver alla prima e poi pensano al tackle per il secondo giro, però è indubbio che l'aggiunta di un uomo di linea offensiva è una delle priorità. Ti ripeto, secondo me alla prima scelgono nuovamente un offensive tackle.
Può essere, perché oggi Newsom, general manager di Baltimore, ci ha abituato negli anni a delle scelte che magari sono impopolari il giorno del draft, ma che poi si rivelano effettivamente molto molto utili con l'andare della stagione. Adesso passiamo a parlare dei Redskins, e qui voglio lasciare la parola a Lorenzo, che è un grande tifoso di Washington e che ci spiegherà sia quali sono le principali need della squadra, sia ci dirà eventualmente quelli che sono i giocatori che potrebbero targettare al draft, e poi Francesco ci dirà chiaramente, come sempre, qualche dato tecnico su di loro. Prego Lorenzo, dici la situazione dei Redskins.
Allora Gabriele, innanzitutto partirei con una piccola premessa, nel senso che l'off season dei Redskins non è partita proprio sotto i migliori auspici, perché come molti sapranno, noi siamo ancora privi di un general manager, dopo che il 10 marzo, il primo giorno della free agency, è stato allontanato Scott McLuhan. Tra l'altro non c'è stata molta chiarezza attorno a questo licenziamento. Comunque, fatto sta che siamo privi del general manager, e dunque sarà difficile capire chi sarà il vero artefice delle scelte che verranno compiute in sede di draft. Detto questo, a mio parere, ma a parere di molti altri tifosi dei Redskins, l'intervento più massiccio sarà da farsi dal lato difensivo del pallone, dove in molti reparti manca talento. Nello specifico, sicuramente la linea difensiva della nostra 3-4 è priva di giocatori davvero determinanti. Oltretutto, in off-season, in free agency, abbiamo perso Chris Baker, che era il miglior difensore contro le corse, aspetto del gioco in cui la difesa di Washington si è rivelata piuttosto carente la scorsa stagione. e dunque sicuramente ci sarà da intervenire in quel reparto. Abbiamo aggiunto due giocatori come Stacy McGee da Oakland e Terrell McLain da Dallas, che però paiono giocatori buoni nelle rotazioni, ma che difficilmente potranno farci fare un salto di qualità. Sicuramente anche le secondarie e soprattutto le safety hanno bisogno di innesti importanti, anche se la situazione in questo senso è tutta in divenire, perché pare che Cravens verrà spostato in piana stabile a strong safety dopo che l'anno scorso è stato draftato e ha giocato praticamente linebacker in molti sub package. Comunque il nuovo defensive coordinator Manuschi ha già dichiarato che l'intento è quello di spostarlo nella posizione di strong safety. È stato anche aggiunto da Arizona DJ Swearinger, su cui però ci sono alcuni dubbi sul fatto che possa performare al meglio da free safety, e dunque anche lì ci sarà probabilmente da porre mano al reparto, anche perché poi a roster noi abbiamo le alternative sono DeAngelo Hall, che viene da una stagione praticamente quasi totalmente passata in infermeria per un ACL, e oltretutto è un corner adattato a free safety e non più giovanissimo. Stesso dicasi per Will Blackmon, che anche lui è un ex cornerback ultra trentenne, e l'anno scorso abbiamo avuto degli esperimenti poco felici con Iheanacho, il ritorno di Dante Whitner, che insomma è parso un po' bollito, grande carriera, ma l'anno scorso ha lasciato parecchio a desiderare. Se posso esprimere un mio parere personale, se alla 17 fosse ancora disponibile Malik Hooker sarebbe fantastico per noi, perché una free safety con un range di azione così ampio, accoppiato a Cravens, che comunque ha dimostrato di poter coprire nello slot i tight end discretamente, potrebbe essere una coppia molto interessante, ammesso che poi Swearinger riesca a ritagliarsi il suo spazio, e insomma bisognerà vedere anche in quel caso come sistemare il tutto. Un altro reparto che è piuttosto carente è quello degli inside linebacker, anche se, notizia fresca di ieri, abbiamo firmato Zach Brown, che l'anno scorso con i Bills ha fatto un'ottima stagione, ha giocato anche il Pro Bowl, mi pare che fosse la terza alternativa, fosse stato votato come la terza alternativa nel ruolo, e quindi da quel punto di vista sicuramente abbiamo messo una pezza importante, però non è detto che nei round inferiori si possa porre mano anche lì. Dal punto di vista offensivo sicuramente ci sono state due partenze molto importanti, perché sia Pierre Garçon che DeSean Jackson, entrambi ricevitori, entrambi con più di 1000 yard ricevute l'anno scorso, sono partiti, uno in direzione San Francisco e uno in direzione Tampa. Tutto sommato qua però ci siamo mossi, a mio modo di vedere, discretamente in free agency, perché abbiamo acquisito Pryor, che l'anno scorso ha dato mostra di avere potenzialità veramente interessanti nel nuovo ruolo di wide receiver, e comunque abbiamo ancora Doxon, che purtroppo è stata la prima scelta l'anno scorso, ma ha giocato veramente pochissimi snap per un infortunio al tendine d'Achille, che è una tendinite, credo, e quindi insomma si spera che lui possa ritornare sano e performare al meglio. Abbiamo Crowder, che si è rivelato un ottimo slot receiver, abbiamo Jordan Reed, che è un tight end ma fondamentalmente è uno slot receiver gigantesco, perché anche lui si è avvicinato alle 1000 yard ricevute, quindi dovremmo essere riusciti a sopperire a queste due partenze. Abbiamo anche firmato Brian Quick dai Rams, che l'anno scorso ha fatto benino, mi pare che abbia ricevuto sulle poco meno di 600 yard, quindi nelle rotazioni ci può stare. Quindi credo che, se non anche qui nei late rounds, non si dovrebbe porre mano a questo reparto. Sul lato offensivo, una need che potrebbe essere invece indirizzata è sicuramente quella della guardia sinistra, perché la linea di Washington ha fatto molto bene, sta crescendo bene sotto la direzione di coach Bill Callahan, ma Lauvao, che è la guardia di sinistra, è l'anello debole della catena, e quindi potrebbe avere senso anche lì andare a pescare qualcosa. Direi che questi sono i need principali, dunque DL, safety e una left guard. Direi che non è da sottovalutare anche l'opzione running back, ma anche qui sicuramente, molto probabilmente non nel primo giro. Uno, perché storicamente i Redskins non hanno come filosofia quella di pescare running back nei giri nobili. Infatti leggevo che è da più di 50 anni che non selezioniamo un running back al primo giro. La situazione non è rosea, nel senso che l'anno scorso, a stagione in corso, è diventato starter Rob Kelly, che era un undrafted da Tulane, perché Matt Jones, tra problemi fisici e soprattutto problemi di fumble, non è mai stato affidabile. E noi abbiamo roster anche Chris Thompson, che è un buonissimo third down back, ottimo nella capacità di ricevere fuori dal backfield, ma più di così non è in grado di fare. Quindi penso che dal secondo giro in giù si possa assolutamente anche pensare a un running back. Sentivo Francesco prima che parlava di Mixon per i Colts, ad esempio. A me piacerebbe molto averlo a Washington, se fosse ancora disponibile al secondo round. È chiaro, bisogna mettere in conto di addossarsi tutto il problema che deriva dal famoso episodio del pugno alla ragazza di 3 anni fa, credo, e quindi potrebbe esserci un'esposizione mediatica che alcune franchigie vorrebbero evitare di avere, però credo che se, insomma, il talento del ragazzo sia veramente, veramente importante e potrebbe dare una grossa mano, anche perché Kelly a quel punto lì potrebbe essere un ottimo backup o un buon membro di un committee formato proprio da, per esempio, Mixon e lui. E niente, questo credo che sia più o meno il quadro generale che mi sento di fare. Per quanto riguarda la DL, credo che alla 17 non ci sia tantissimo che valga la pena per una scelta così alta. Ho sentito accostare giocatori come Montrevious Adams, Caleb Brantley, che però ho letto anche che ha fatto delle interviste poco rassicuranti in sede di Combine, così come anche Malik McDowell di Michigan State. Quindi non saprei, ripeto, se fosse disponibile Hooker io andrei con Hooker ad occhi chiusi. Credo che altre safety alla 17 siano un po' ricciate, forse, perché per esempio a me piace anche molto Obi Melifonwu, ma forse è un po' troppo alto lì. Se fosse stato ancora al comando McLuhan non avrei escluso anche una trade down dalla 17, però ripeto, ora siamo nella più totale incertezza per quanto riguarda le decisioni che si potranno prendere. E niente, quindi non so se vogliamo chiedere a Francesco cosa ne pensa dei prospetti che potrebbero essere accostati a Washington.
Assolutamente, chiediamo a Francesco di venirci in aiuto e dirci quali giocatori di quelli che dei need che hai detto tu potrebbero essere disponibili.
Sì, allora intanto volevo fare complimenti a Lorenzo per l'analisi, perché è stata ottima. Allora, giusto, ha detto praticamente tutto lui, quindi vorrei giusto aggiungere due cose brevi. Ecco, il fatto che i Redskins non scelgano un running back da 50 anni vuol dire poco e niente, nel senso che Washington ha assoluto bisogno di un giocatore che faccia subito la differenza e che sia pronto a dare, insomma, immediatamente il suo contributo. Quindi un primo giro per un giocatore come McCaffrey oppure come Cook, Dalvin Cook, se fosse ancora disponibile, sarebbe un'ottima scelta, vista anche la loro capacità non solo di correre ma anche di ricevere. Questo, insomma, potrebbe ritardare la scelta di un wide receiver che comunque a depth deve essere aggiunto. Tuttavia io credo che Washington vada per un uomo di linea difensiva, E dei nomi che ha fatto Lorenzo, diciamo che per un primo giro non me ne piace neanche uno personalmente, perché Malik McDowell di Michigan State ha uno skill set da primo giro senza dubbio, però è troppo una mina vagante, nel senso che ha una medical history che andrebbe spulciata per benino perché ha avuto tanti infortuni, e poi non è proprio uno studente modello ed ha una work ethic ed una voglia di lavorare, diciamo così, pari praticamente a zero. Gli altri giocatori che ha menzionato Lorenzo sono Montrevious Adams di Auburn e Taylor di Oklahoma State, che sono due giovani interessanti, ma assolutamente non da primo giro. Se DL, defensive lineman, deve essere, allora il mio nome è quello di Chris Wormley di Michigan, che è un giocatore che sta passando molto sotto traccia, però è un prospetto veramente interessante perché è versatile, infatti può giocare in ogni varietà di schema di quelle che vengono definite technique. È un giocatore ottimo sia in run support che in pass rush, ed ha doti da leader nato. Nello spogliatoio di Ann Arbor era uno dei leader, un giocatore con una work ethic assolutamente invidiabile, un giocatore con la testa a posto, è un giocatore che magari non garantisce all'inizio 15 o 16 sack a stagione, però quello dei sack è un dato che interessa relativamente poco, perché quello dovrebbe essere pane per gli outside linebacker. Per il resto, insomma, concordo con quello che ha detto Lorenzo, oltre al fatto che adesso quello dell'inside linebacker non dovrebbe essere l'anide più impellente, perché se vi ricordate, io settimana scorsa ho dato ai Redskins la scelta di Ruben Foster, però è notizia di ieri o di oggi, come ha detto Lorenzo, della firma di Brown dell'ex Bills, quindi a questo punto io escluderei, direi in maniera categorica, insomma, un inside linebacker alla prima, perché quella era la prima opzione che avevo detto anche la settimana scorsa. Per il resto, insomma, concordo con le need, insomma, che ha detto Lorenzo, senza escludere però la prima scelta di un running back.
Molto bene, direi che abbiamo fatto un bel quadro sui Washington Redskins, parlando nel dettaglio di tutte quelle che sono le loro necessità. Alla 18 scelgono i Titans. Titans però sono già stati affrontati nella prima puntata, dato che hanno anche la scelta numero 5 a questo draft. Brevemente, Francesco aveva evidenziato come i due principali sono quello del cornerback e quello del wide receiver, facendo rispettivamente i nomi di Marlon Humphrey da Alabama e di Corey Davis, già citato anche pochi minuti fa. Quindi penso, Francesco, che tu vada a riaffermare quella che è la tua precedente analisi di due settimane fa, dicendo che se i Titans dovessero andare su un cornerback alla numero 5, probabilmente andrebbero su un wide receiver alla numero 18, giusto?
Sì, confermo assolutamente, sì.
Benissimo. Passiamo quindi avanti e andiamo ai Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers, che da quando è arrivato Jameis Winston in Florida hanno subito un'impennata nelle loro quotazioni, sono diventati una squadra che si è parecchio ripresa e che ha fatto anche due buone free agency negli ultimi due anni, andando a rafforzare quello che è il suo roster in maniera significativa. Chiaramente però questa squadra si regge tanto su le giocate di Winston e le giocate di Mike Evans, che sono in qualche modo i due giocatori per ora faro dei Tampa Bay Buccaneers. Manca qualcosa però per arrivare a competere decisamente, per poter anche ambire a un posto in playoff, perché a mio modo di vedere questa è una squadra che avrebbe bisogno di una bella qualificazione ai playoff e magari di fare anche strada per rinvigorire un po' gli antichi fasti. Nomi ne abbiamo fatti tanti. Quello che io ti chiedo, Francesco, vedresti bene Dalvin Cook di Florida State, quindi peraltro ex alumno di Florida State come Jameis Winston, all'interno dei Buccaneers?
Sì, assolutamente, infatti è una delle probabili scelte. quella di Cook, che appunto, come hai detto tu, si andrebbe a ricongiungere con Jameis Winston, perché insieme hanno giocato appunto con i Seminoles. Come hai detto tu, Tampa Bay è una delle squadre che negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo. Da quando è stato draftato Winston hanno iniziato un processo di ringiovanimento e di ricostruzione che piano piano sembra stia dando i suoi frutti. In 2 stagioni infatti i Bucks sono passati dall'ultimo posto, conseguito insomma con la prima scelta assoluta, sono passati a rischiare un posto ai playoff l'anno scorso, quando hanno perso la sfida cruciale contro i Saints, che gli sarebbe valsa appunto la post-season. Proprio per questi motivi questo draft è quindi fondamentale per fare il salto di qualità definitivo, ed è un team che sta impressionando sempre di più. È una squadra che comunque gioca bene, messa bene in campo, ed è un piacere anche da vedere. Allora, non sono molto d'accordo sul fatto che la need più importante sia quella della defensive line, poiché hanno firmato Chris Baker da Washington, che è un giocatore fortissimo, soprattutto contro le corse, e poi ritroveranno Jackie Smith, che dopo le ultime stagioni che ha fatto nel 2014-2015 ha subito un infortunio nel 2016 che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione. Quindi se Smith ha recuperato completamente, allora sarà un'ottima notizia per Tampa Bay, perché è un giocatore molto valido. Più che altro lo spot di safety è quello che più richiederebbe una pick alta, perché in coverage i Bucks hanno fatto molta fatica l'anno scorso e è una need da coprire, anche se hanno aggiunto Willie Cox da Dallas, che è un giocatore discreto, diciamo, soprattutto in coverage. Tuttavia il problema è che le due top safety di questo draft, che sono Hooker e Adams, potrebbero non essere più disponibili alla 19, quindi Tampa a quel punto potrebbe andare per un running back, e qui torniamo al discorso di Cook, potrebbero andare per un running back oppure per un pass rush di ruolo. Nel primo caso Cook sarebbe, come ho detto prima, la scelta più sensata, il fit più adatto, visto il feeling con Winston. I due si conoscono benissimo, Cook lavora benissimo fuori dal backfield, quindi sarebbe anche un'arma in più per il gioco aereo. Mentre per quanto riguarda i pass rush, bisognerà vedere quale dei tanti talenti siano ancora disponibili alla 19 e quindi scegliere di conseguenza. Io credo che un altro elemento offensivo da aggiungere per la squadra della Florida sia quella di un tight end di peso, sia di un tight end che sia bravo in red zone, sia un buon bloccatore, e al secondo o terzo giro dovrebbe l'opzione, secondo me, di David Njoku, che è il tight end degli Hurricanes di Miami, potrebbe essere quella più valida. Anche lui a quel punto resterebbe in Florida e potrebbe essere appunto la soluzione più valida.
Bene, faccio una domanda a Lorenzo. Stasera stiamo parlando molto di Dalvin Cook. In questo draft ci sono 3 running back che probabilmente si spartiranno le chiamate al primo round, che sono appunto Dalvin Cook da Florida State, Leonard Fournette da LSU e Christian McCaffrey da Stanford. Da appassionato, quale di questi 3 giocatori ti piace di più? Quale secondo te ha le probabilità di fare meglio in NFL?
Ma guarda, devo dirti la verità, non è che abbia studiato, tra virgolette, studiato molto i prospetti in questo ruolo. Sicuro ho visto chiaramente giocare tutti e 3. Fournette è un po' un running back vecchia scuola, no? Cioè potentissimo, grosso, che va come un treno e è stato impiegato magari poco nel passing game, mentre adesso si sta estendendo sempre di più anche questo aspetto del gioco per i running back. Però ha per esempio uno stiff arm devastante, gli ho visto veramente piallare alcuni tentativi di placcaggio in maniera incredibile, quindi sicuramente c'è grande curiosità per quello che potrà fare a livello superiore proprio per le sue doti di potenza pura che ha. Alla Combine c'è stato un po' di preoccupazione per il peso con cui è arrivato. Lui ha detto che era perché aveva bevuto un sacco di acqua, ma bisognerà vedere un po' questo aspetto qui. Però sicuramente tra quelli che ho visto è lui che mi intriga di più. Anche McCaffrey è spettacolare da guardare, elettrizzante. Bisognerà vedere se riuscirà anche tra i professionisti a traslare questo suo gioco spettacolare, che insomma anche per il fisico che ha non proprio statuario, anche se non è che sia messo malissimo, però bisognerà vedere se riuscirà a replicare tutto questo anche in NFL. Soprattutto penso che lui debba proprio trovare un offensive coordinator che sia in grado di sfruttare tutta la sua il suo amplissimo ventaglio di abilità, quindi magari qualche volta sistemarlo nello slot direttamente a ricevere, piuttosto che insomma disegnare proprio qualcosa di speciale per lui. Cook devo dire è quello che ho seguito meno, però insomma anche lui credo che abbia fatto cose eccezionali in quel di Florida State. Insomma, oltre a questi poi ci sono tantissimi, veramente tantissimi, tantissimi talenti, quindi chi ha bisogno di un running back sicuramente dovrebbe trovare quello che cerca.
Ok, è il turno dei Broncos. Broncos che in due anni sono passati, hanno a dire la verità, sono passati dal vincere il Super Bowl al entrare in una sorta di fase di stallo in cui ad una difesa ancora ottima si frappone un attacco che ha un pochino di incertezza chiaramente nella posizione di quarterback dopo il ritiro di Peyton Manning. I due quarterback attualmente in squadra sono Trevor Siemian e Paxton Lynch, però è assolutamente improbabile che Denver vada su uno dei quarterback più chiacchierati di questo draft, che ricordiamo essere Mitch Trubisky e Deshaun Watson. Possiamo includere anche Patrick Mahomes di Texas, Texas Tech. Però sembra abbastanza improbabile che John Elway decida di spendere la sua pick su uno di questi giocatori. Certamente Denver avrebbe bisogno di un bel aiuto nella offensive line, soprattutto nella posizione di tackle sinistro. È arrivato sì Manalik Watson, però magari non è una di quelle risposte a lungo termine che potrebbero agevolare la situazione di un quarterback giovane come hanno attualmente i Broncos. Un altro nome che spesso e volentieri viene avvicinato a quello di Denver è il tight end, e in questo caso O.J. Howard. Però a mio modo di vedere, più che andare su un giocatore offensivo, dato che comunque l'attacco è di buon livello, c'è C.J. Anderson, c'è Emmanuel Sanders, Demaryius Thomas, io andrei più su un giocatore difensivo nel caso, e nella fattispecie o un linebacker o un defensive end. La domanda che ti faccio, Francesco, è questa: settimana scorsa abbiamo parlato di Ruben Foster, che è chiaramente visto come il linebacker migliore di questa classe. Il secondo, chi è secondo te? Cioè, c'è un giocatore che si avvicina a Ruben Foster come talento, parlando sempre di linebacker centrali, o secondo te non ci sarebbe nessun giocatore su cui vale spendere un primo round ed è meglio aspettare il secondo?
Allora, tolto Foster, diciamo che l'alternativa più interessante sarebbe quella di Reddick di Temple oppure quella di Cunningham da Vanderbilt. Però io credo che Reddick sia più completo, perché oltre alle discrete qualità in coverage, discrete qualità in blitz, è indubbiamente un tackle migliore di Cunningham, perché Cunningham ha delle ottime skills per quanto riguarda il coverage, riesce comunque a una buona velocità sideline to sideline, riesce a marcare anche running back e tight end, però ha una tecnica di placcaggio veramente inguardabile, troppi mistake, troppi letture sbagliate da questo punto di vista, e quindi Reddick è l'alternativa numero due a Foster. Oltretutto La partenza di Trevathan, la partenza dai Broncos di Trevathan ha creato proprio quei buchi per quanto riguarda il reparto linebacker, soprattutto in quelle situazioni in cui si trattava di coprire tight end e running back. Quindi Foster, un giocatore come Foster dovrebbe essere preso assolutamente in considerazione proprio per questo ruolo e per le sue capacità appunto di coprire in queste situazioni. Come hai detto tu, i Broncos in un anno e mezzo sono passati dalle stelle alle stalle, hanno avuto qualche problema di troppo, il ritiro di Manning, la partenza di Osweiler appunto hanno lasciato questo buco, insomma hanno costretto il front office ad alternare Lynch con Simeon, che quest'ultimo non ha sfigurato ma indubbiamente ancora lontano dall'essere un franchise quarterback, mentre l'ex Tigers ha pagato insomma con l'inesperienza, però ha fatto vedere molte cose buone. Le need di Denver sono tante, però io credo che garantire un'adeguata protezione al quarterback, come dicevi tu, è sicuramente quella più importante, vista la partenza di Okung che è andato ai Chargers. E quindi i soliti tre nomi di Bowles, Ramsey e Robinson sono le alternative alla pick numero 20, anche se l'ex Crimson Tide, se è ancora disponibile, secondo me è il fit più adatto per l'attacco dei Broncos. Mentre se l'offensive tackle, se lineman dovesse essere al secondo giorno, ci sono comunque giocatori come Motton, per esempio, oppure come uno di questi tre, che è difficile tutti e tre vengano scelti al primo giro. Per quanto riguarda la difesa, invece, la partenza l'anno scorso di Malik Jackson la partenza di 2 anni fa di Malik Jackson è stato uno dei motivi per cui Denver ha faticato l'anno scorso contro le corse. Inoltre c'è da contare anche da contare il ritiro annunciato di DeMarcus Ware, e quindi i dubbi rimangono per quanto riguarda la D-line. Abbiamo già detto per quanto riguarda il linebacker che Foster potrebbe essere un'alternativa validissima, se invece decidono al secondo giorno di spendere una pick in questo senso, i due giocatori che ho menzionato prima, o Reddick o Cunningham, meglio se il primo, oppure anche un'alternativa potrebbe essere quella di Jarrad Davis di Florida, che ha fatto vedere delle ottime cose ed è un prospetto molto interessante. Per quanto riguarda la linea difensiva, io credo che un defensive end andrebbe preso tra secondo e quarto giro a complemento di Derek Wolfe, perché il giocatore, il lineman di quest'anno, Walker, a me non sembra un giocatore adatto allo schema difensivo dei Broncos, è più un giocatore da 4-3, quindi non si è trovato assolutamente nello schema difensivo, e quindi secondo me la scelta del defensive end i Broncos la faranno tra il secondo e il quarto giro.
Bene, vi do una piccola breaking news che è appena arrivata, mi piacerebbe dire in redazione, però è arrivata sulle nostre app. I Ravens, che abbiamo parlato all'inizio della serata, hanno tradato il defensive tackle Tim Jernigan e la pick numero 99, quindi la pick del terzo giro, agli Eagles in cambio della 74esima pick. Quindi si sono mossi di 25 posizioni avanti, cedendo il defensive tackle che l'anno scorso è partito titolare in 15 partite, che sarebbe andato incontro all'ultimo anno di contratto prima di ottenere probabilmente un big payday alla fine della prossima stagione. Chiudiamo parentesi e passiamo ai Lions. I Lions sono una delle squadre in cui sono più in difficoltà ad analizzare, perché sono una squadra un po' nel limbo. Buon team, però non eccelso da andare ai playoff o comunque da riuscire a dare l'impressione di essere una costante pretender. Quindi i need alla fin fine di questa squadra sono anche paradossalmente difficili da andare ad analizzare. Hanno speso parecchio in free agency, hanno preso Rick Wagner, come appunto ricordava prima Francesco, hanno preso TJ Lang per rafforzare la linea offensiva, hanno preso TJ Hayden come cornerback dei Riders, hanno preso Paul Warrilow come inside linebacker, quindi c'è da dire che in free agency si sono andati a rafforzare, a cercare di colmare in qualche modo quelle che erano i loro precedenti need. La domanda che ti faccio sui Lions, Francesco, è questa: c'è un giocatore di questa classe 2017 che tu vedi possa fare la differenza all'interno di un roster come quello dei Lions? Io ho pensato che il pass rusher possa essere un chiaro bisogno, però magari tu vedi un giocatore tra i tanti che ci sono che possa veramente permettere ai Lions di fare questo salto di qualità e andare a combattere almeno coi Packers per la lotta della division.
Sì, anch'io effettivamente stavo pensando ad un pass rusher. Pare che hanno bisogno in una division comunque dove se la devono giocare con i Packers, perché i Vikings con tutta probabilità non avranno Bridgewater neanche per il prossimo anno, e quindi diciamo che i Lions sì, si dovranno guardare anche dai Vikings, però vista la stagione scorsa il nemico numero uno sono i Packers, e quindi bisogna trovare un pass rusher che riesca a fermare Rodgers. I Lions sono stati una delle sorprese dell'anno scorso, perché appunto fino all'ultimo hanno lottato con i Packers per la supremazia della NFC North. Detroit ha dimostrato dei miglioramenti evidenti soprattutto in attacco, e anche in difesa comunque non ha sfigurato. Però aggiungere appunto uomini di talento, soprattutto per quanto riguarda il front seven e la secondaria, è uno degli obiettivi principali. Hai detto tu giustamente che in free agency la squadra della Motown ha sistemato definitivamente la linea offensiva, perché è vero che ha rilasciato Warford dai Saints, ma ha aggiunto Lang dai Packers, Wagner da Baltimore, che sono due o tre migliori linemen della NFL, e adesso la offensive line di Detroit risulta una delle più complete della Lega, e quindi già questo è un punto a favore per un attacco come quello di Lions, che ha un giocatore come Stafford che è più a tempo per lanciare, meglio è per loro. Quindi l'aggiunta di questi due uomini dovrebbe garantire ulteriore tranquillità e sicurezza proprio a Matthew Stafford. A questo punto bisogna vedere però qual è la priorità che il front office darà alle need. Alla fine però, ti ripeto, penso che andranno per un pass rusher, e alla 21, alla posizione 21 si trovano ancora tantissimi giocatori interessanti, come per esempio Barnett, che secondo me sarebbe il fit giusto se fosse ancora disponibile, però giocatori come Taco Charlton oppure Takarist McKillis si dovrebbero esserci alla 21, e anche questi sarebbero degli ottimi innesti. Qualcuno potrebbe affidare la prima scelta anche ad una safety o ad un cornerback, visto che comunque molti mock draft vanno in questa direzione, però secondo me sono entrambi spot che si possono colmare anche tra il secondo e il terzo giro. Anche qui tolta la safety, perché è un ruolo un po' più particolare rispetto al cornerback, che dà meno giocatori in uscita. Credo che sia una priorità rispetto al cornerback, e al secondo giro un giocatore come Melin Fobu è assolutamente disponibile e potrebbe essere una scelta da fare. Però il rilascio di DeAndre Levy ha lasciato scoperto anche un posto nel reparto linebacker, perché l'ex Badgers ha passato due anni d'inferno dove praticamente non ha mai giocato, non ha mai visto il campo. Il rammarico è che se Levy fosse rimasto sano avrebbe potuto fare la differenza, perché è un giocatore veramente forte, però a questo punto, dopo due anni in cui non vedi il campo praticamente mai, i Lions si sono visti costretti a rilasciarlo. Lui è un free agency, si può accordare con qualsiasi squadra, ma è veramente difficile che qualcuno insomma gli possa dare fiducia. Quindi proprio per questi motivi anche il reparto linebacker è un reparto da sistemare, e aggiungere un giocatore di questo tipo è quanto mai necessario, forse anche più del cornerback. E al terzo giro, secondo terzo giro, insomma si trova comunque del materiale. Certo, il talento di Levy non è che si può sostituire così facilmente, però comunque si trovano degli ottimi prospetti anche da che potrebbero insomma impattare subito il campo, come per esempio un giocatore come Cunningham, ecco.
Ottima analisi. Passo a farti una domanda, Lorenzo. I Lions sono una... Andiamo un pochino avanti con lo sguardo, cerchiamo un attimo di ipotizzare quella che potrebbe essere la prossima stagione. I Lions sono una delle squadre che probabilmente, se tutto dovesse andare per il meglio per i tuoi Redskins, non è detto vi ritroviate a combattere per un posto in wild card. Ti chiedo, di queste squadre che potremmo definire di fascia media, chi secondo te si è mossa meglio in free agency e vedi abbia guadagnato più talento, più posizioni, e chi invece vedi essersi un po' indebolita, quindi in qualche modo considerare meno per una rincorsa al wild card dell'anno prossimo? Chiaramente restando sempre nel campo delle ipotesi, manca ancora il draft, quindi manca ancora un tassello importante, poi bisogna anche vedere come questi giocatori che verranno scelti tra meno di un mese giocheranno a livello NFL.
Certo, ma guarda, a me è piaciuta veramente tanto la free agency di Tampa, che tra l'altro ci ha soffiato due giocatori importanti come Chris Baker dal lato difensivo e DeSean Jackson da quello offensivo, che con Mike Evans potrebbe andare a costituire un tandem veramente, veramente pericoloso per qualsiasi difesa, proprio per le caratteristiche assolutamente complementari dei due giocatori. Se poi riuscisse Tampa anche a, per esempio, a draftare Cook come running back, perché adesso insomma è tutta in divenire la situazione di Doug Martin, che era stato sospeso la scorsa stagione, ha saltato l'ultima e dovrebbe, credo, saltare le prime tre della prossima stagione, quindi se dovesse sistemare anche quel tassello lì, diventa, a mio modo di vedere, molto molto pericolosa Tampa. Onestamente non ti saprei dare una risposta su chi ha perso di più. Faccio veramente fatica a trovare una squadra da indicarti sotto questo aspetto. Non so, direi che non ti so indicare nessun team che mi ha stupito in maniera negativa per le mosse che ho operato.
Anche perché alla fin fine questo è un po' il periodo dei sogni per tutti i tifosi, quindi si dà sempre quasi per scontato o per appurato che una squadra vada per migliorarsi piuttosto che per peggiorarsi. In effetti è una domanda con la quale ti ho messo un po' in difficoltà.
Tra l'altro ti avrei risposto i Redskins fino a poco tempo fa, perché appunto l'inizio era stato traumatico, anche tutto il discorso sulla tag per Cousins per il secondo anno di fila, i mancati accordi a lungo termine, insomma una situazione piuttosto precaria. Però poi se andiamo a vedere le mosse contingenti, tutto sommato non ci siamo mossi neanche male. E di conseguenza, ti ripeto, non saprei indicarne una in particolare, ecco.
Ok, arriviamo all'ultima squadra di questa sera, che sono i Miami Dolphins. Miami Dolphins che sono stati la prima squadra a muoversi durante la free agency, scambiando e ottenendo Julius Thomas dai Jacksonville Jaguars, e che poi sono stati abbastanza tranquilli durante il periodo di scambi. È arrivato William Hayes, defensive end, è arrivato TJ McDonald come free safety ed è arrivato Lawrence Timmons come outside linebacker. Tuttavia, pur essendo arrivati questi veterani, manca ancora qualcosa, probabilmente manca un po' di talento giovane all'interno di Miami, che con Tannehill l'anno scorso ha disputato una discreta stagione. Ha dei giocatori offensivi molto interessanti come Jarvis Landry, Devante Parker, appunto aggiunto Julius Thomas, che non è più il giocatore che abbiamo ammirato a Denver, ma può essere ancora una buonissima opzione, e soprattutto c'è Jay Ajayi in attacco. L'anno scorso è stato anche draftato Laremy Tunsil per proteggere il lato cieco di Ryan Tannehill, quindi probabilmente dal punto di vista offensivo la squadra è abbastanza settata. Però dal punto di vista difensivo, come dicevo, manca ancora qualcosa. Però alla posizione 22, Francesco, bisogna un attimo stare a vedere quello che fanno le squadre davanti. Quindi non è detto che, iniziando a scegliere così in alto, il giocatore che poteva essere inizialmente evidenziato da parte di Miami sia ancora disponibile. Nel caso ipotetico non si trovi quello che può essere la prima scelta, qui parliamo anche un pochino in generale. Tu, Francesco, se fossi un general manager, cosa faresti? Andresti sull'opzione del best player available o andresti magari a colmare un altro need importante con un giocatore che hai molto alto sulla tua board?
Sì, molto probabile da parte di Miami la scelta del best player available, perché è una squadra molto particolare, i Dolphins. Diciamo che alla pari dei Lions sono stati una delle sorprese dell'anno scorso, perché comunque in pochi si aspettavano i playoff dopo varie stagioni di purgatori in una division comunque sempre dominata dai Patriots. Eppure, a parte questo, Miami è riuscita ad andare in post-season grazie comunque ad un cinismo che oserei dire inaspettato, perché è stata una squadra veramente cinica che ha saputo approfittare delle debolezze degli altri e degli errori degli altri, e comunque è stata fondamentale la grande stagione di Ajay, come hai detto tu prima. In free agency Dolphins hanno agito poco e niente, e con l'esplosione proprio dell'ex Boise State si è palesato il bisogno di una guardia, perché Tansil sicuramente verrà spostato come tackle, quindi c'è bisogno di una guardia a protezione non solo di Tannehill, ma a protezione di Ajay. Tuttavia la guardia però potrebbe arrivare al secondo o terzo giro, anche perché non ci sono guardie che meritano una prima scelta, e quindi diciamo che il reparto linebacker e la defensive line sono quelli, diciamo così, da colmare nell'immediato, anche se, ti ripeto, Miami è uno di quei team che potrebbe andare tranquillamente per il best player available. Il reparto linebacker l'anno scorso ha sofferto tantissimo, perché comunque giocatori come Kiko Alonso e Jelani Jenkins hanno avuto problemi di infortuni e non hanno giocato come al loro solito, come soliti standard. Quest'ultimo poi è andato ai Raiders ed è stato sostituito da Timmons, che è stato firmato da Pittsburgh, che comunque è un ottimo giocatore che è molto sottovalutato, però inizia ad avere 31 anni e nonostante tutto ha perso un po' di smalto. Quindi un giocatore per esempio come Ruben Foster potrebbe essere la prima scelta dei Dolphins per aggiungere un giocatore comunque da mettere subito in campo, e lasciando di conseguenza al secondo giorno, al secondo giro, la scelta della guardia. Qui giocatori come Forrest Lamp o Danfini di Indiana sono assolutamente delle ottime pick, perché sono dei prospetti che sono pronti per giocare subito. Inoltre Miami ha faticato tantissimo l'anno scorso contro le corse, perché nel fronte difensivo praticamente c'era Sue che diciamo che agiva da solo. Quindi è necessario assolutamente accoppiare un giocatore all'ex Detroit. Potrebbe essere un'opzione questa da percorrere anche al secondo o terzo giro. A quel punto giocatori come Daryl Johnson di Iowa, oppure anche Carlos Watkins di Clemson, che è stato il leader carismatico e non solo della difesa che ha vinto il titolo nazionale quest'anno contro Alabama. Appunto, questi due giocatori potrebbero dare delle risposte, perché non sono prospetti fatti e finiti, però sono comunque giocatori che a fianco di un player esperto come su potrebbero insomma impattare subito il campo. Resta comunque Miami una delle squadre più difficili da decifrare in free agency, perché no, hanno sì delle need. Non si sa decifrare esattamente quale di queste sia la più impellente, però a quel punto, in base al materiale che rimane alla posizione 22, allora potranno scegliere anche il miglior giocatore appunto disponibile.
Benissimo, abbiamo concluso anche coi Miami Dolphins, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento serale dedicato al football. Questa sera siamo stati un pochino più lunghi, speriamo di non avervi annoiato. Io ringrazio chi mi ha fatto compagnia in questa puntata, grazie Francesco.
Grazie a te Gabriele, grazie a tutti, e ciao Lorenzo.
E grazie mille anche a te Lorenzo.
Grazie a voi, è stato un enorme piacere essere in vostra compagnia, un caro saluto a tutti.
Io vi do appuntamento alla prossima puntata con una nuova settimana di podcast verso il draft e mi raccomando, continuate a seguire la strada verso il draft su Huddle Magazine, che sta per entrare nella sua fase decisiva con le ultime schede in attesa della notte del draft. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!